12.33, quasi 12.34, ultimo segmento del nostro Alphaville. Alessandro Bertellotti è arrivato in studio. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, si intitola, lo anticipavamo, a inizio trasmissione verso le 11, si intitola Lezioni sulla guerra e sulla pace, il libro di Norberto Bobbio, edito da La Terza, curato dal professor Tommaso Greco. Si tratta di una raccolta di lezioni di filosofia del diritto trascritte da due studentesse nell'anno accademico 1964-1965 e pubblicate poi quello stesso 1965 dalla Cooperativa Libraria Universitaria Torinese con il titolo Il problema della guerra e le vie della pace.
Ecco, quegli appunti del filosofo scomparso 20 anni fa sono ora raccolti in un volume che appare assolutamente attuale per i temi che tratta. In effetti, fino all'allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022, il tema della guerra sembrava distante dalle nostre parti. Proprio Norberto Bobbio fu coinvolto nel dibattito sul concetto di guerra giusta nel 1991, all'epoca dell'invasione dell'Iraq da parte della coalizione internazionale, dopo che Saddam Hussein, ricorderete, aveva cercato di occupare il Kuwait, tema che verrà affrontato dal filosofo torinese anche durante il bombardamento della Serbia nel 1999.
Allora, noi cercheremo in questo dibattito qui ad Alphaville sia di comprendere con chiarezza il pensiero di Bobbio su termini delicati e complessi come pace e guerra, sia di inserire quei temi nei diversi periodi storici ai quali Bobbio poi fa riferimento quando tiene le lezioni universitarie. Allora, arriviamo agli ospiti, lo facciamo con il professor Tommaso Greco. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, bentrovati a voi e grazie.
Ha curato il libro Lezioni sulla pace e sulla guerra, è ordinario di filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa ed è un buongiorno anche per Giancarlo Bosetti che torna ai microfoni della nostra rete. Ben ritrovato.
Sono felice di trovare io voi che preparate e presentate questa discussione in modo così, così bello e preciso e chiaro.
Bosetti, giornalista, scrittore, direttore della rivista di cultura politica Reset, poi scopriremo con lui anche i legami con Norberto Bobbio, sui quali siamo anche tornati, ricordando anche che ancora lo scorso anno abbiamo dedicato, ma lo potete trovare nei nostri archivi online, un'intera settimana proprio a Bobbio in un importante ricordo, insomma, daremo tutti i dettagli magari sul finire della conversazione. Greco, inizieremo con lei. Gli appunti sono presi subito dopo la fine della crisi di Cuba, dove si rischiò appunto un conflitto mondiale e nucleare. Troviamo forti legami con le minacce nucleari di questi giorni, tema di strettissima attualità questo. Qual è la posizione di Bobbio davanti al rischio di una guerra atomica?
Beh, intanto bisogna dire che Bobbio dimostra anche in questa occasione di essere sempre pronto a elaborare pensieri, riflessioni in dialogo col proprio tempo. E il fatto che lui, dopo aver fatto dei corsi di filosofia del diritto che erano dedicati interamente a temi di teoria generale del diritto, l'ultimo, il corso precedente era dedicato a John Locke e al diritto naturale, dedichi un corso al tema della guerra, lo dimostra. La sua posizione è abbastanza netta, direi che in queste elezioni mostra come la guerra nucleare cambi radicalmente la necessità e il modo in cui si possono considerare le tradizionali giustificazioni della guerra. Quindi la prospettiva della guerra nucleare rende completamente obsolete tutte le tradizionali giustificazioni, ma Bobbio confuta anche nell'ultima parte di questo corso i vari possibili atteggiamenti che si hanno nei confronti della guerra nucleare. Li confuta in maniera sempre netta, chiara, analitica, come fa lui, insomma, da par suo.
Ecco, Giancarlo Bosetti, vediamo sui giornali, anche i giornali di oggi, riferimenti a un possibile allargamento della guerra, ma il contesto storico in cui quelle elezioni sono tenute è importante. Si respiravano con frequenza quasi quotidiana minacce di guerra globale. Le due superpotenze, ricorderemo, erano molto distanti. In Unione Sovietica Khrushchev e poi Brezhnev presero il potere a Mosca. Nel 63 era stato ucciso Kennedy. Insomma, in che realtà Bobbio scrive di pace e di guerra?
Bobbio aveva una visione molto realistica. Da una parte si ispirava l'ideale cosmopolitico della pace, della pace perpetua, ben sapendo che la pace perpetua, lo stesso Kant lo presentava in maniera ironica, come esordiva in quel libretto intitolato appunto al tema, dicendo che la pace perpetua era l'insegna di un pub dove lui era passato e che recava come immagine quella di un cimitero. Quindi c'è una certa ironia, nonostante la fiducia in un ideale cosmopolitico di una possibilità. Cioè, proprio diceva, lavorare per la pace è un dovere dell'intelligenza. È un dovere dell'intelligenza imparare a isolare le fonti della violenza e della belligeranza e risolvere i conflitti con le armi incruente della ragione e con istituzioni capaci di imporre un terzo potere sulle parti. Però questo, noi viviamo in questo tempo il senso di un'impotenza di questo terzo potere, no? Quando parliamo, dell'incapacità dell'ONU di mettere fine a conflitti che non vogliamo, di fronte anche a palesi violazioni di principi di diritto internazionale, come nel caso della guerra russa, dell'invasione russa in Ucraina, e di fronte a questa impotenza, però proprio non voleva rinunciare al dovere dell'intelligenza di pensare delle soluzioni che imponessero un terzo armato sopra le parti. Quindi abbiamo da una parte un proprio kantiano che si ispira a questo ideale, a cui non dobbiamo mai rinunciare, però certo molto discuteva con i suoi allievi come Zolo oppure anche con Cassese. Zolo se n'è andato tempo fa, altri allievi ci sono ancora, ma Cassese c'è ancora, è anche un grande vecchio della discussione sui temi del diritto. Discuteva sul fatto che non esiste una guerra giusta, non possiamo affidarci soltanto a questo ideale, perché i diritti devono essere fatti valere, come diciamo in italiano, come dicono enforced, come dicono gli inglesi, altrimenti non entrano, altrimenti rimangono solo uno scritto senza alcun effetto. Ecco, proprio discuteva con i suoi allievi che diciamo, si affidavano a questo ideale con troppa e totale fiducia, perché c'è anche un Bobbio hegeliano, perché Bobbio appartiene alla scuola storica del diritto. Bobbio sa che la forza anche fa valere il diritto, la fa valere quando è terza, ma lo fa valere anche quando è cattiva a volte. La forza fa valere il diritto, e si capisce che gli allievi si arrabbiavano quando si affacciava l'aspetto hegeliano del pensiero di Bobbio, perché Bobbio sapeva anche che il codice civile in Europa l'avevano portato le armate di Napoleone, e questo aspetto che può apparire imbarazzante, però è parte del gioco. La grande discussione sulla guerra giusta e ingiusta era finita, diciamo, dopo le guerre mondiali, nel senso che si era abbandonato il concetto di guerra giusta, e la guerra giusta è la guerra di chi la fa dalla parte giusta. Ecco, questo diceva crudamente Bobbio. Quindi noi, nel caso dei bombardamenti sulla Serbia in particolare, disse, noi lì appoggiamo, perché stiamo dalla parte degli americani che contrastano questi massacri che stanno perpetrando i serbi nei Balcani. Ecco, addirittura usava quasi provocatoriamente il concetto di guerra santa. Diciamo, la guerra santa è la guerra giusta dalla parte di chi sta, dalla parte giusta, dalla parte della ragione. E la parte della ragione contro quella del torto, in quel caso, era quella degli americani.
Immaginiamo, ipotizzando, insomma, non dico lo scoramento, ma insomma il conflitto interiore, ad esempio, di un Danilo Zolo, forse di fronte a queste posizioni di Bobbio. Professor Greco.
Certo, lui Zolo si arrabbiava molto, si arrabbiava in
Immaginiamo.
maniera, diceva, secondo te ex crimine oritur, ius oritur, viene il diritto, può nascere dal crimine, no? Perché per Zolo quello era un crimine.
Esatto. Professor Greco, per Bobbio la sfida della guerra va ovviamente presa sul serio, Bosetti ce l'ha ben delineato, ma qual è il ruolo del diritto? Allora, soprattutto quando si usa la forza, si torna forse al dibattito storico tra realismo politico e guerra giusta.
Sì, allora Bobbio intanto fu realista, lo ha ricordato molto ampiamente Bosetti, ma non troppo realista, perché le sue riflessioni sulla guerra vanno legate, vanno lette anche nel contesto della sua riflessione giuridica, in cui Bobbio, per esempio, teneva sempre strettamente legate le dimensioni della legittimità, della legalità e dell'efficacia, che non sono cose che sono slegate tra di loro. Anche l'efficacia, per esempio, l'argomento molto delicato che lui usò in occasione della guerra in Kosovo, e fu un argomento nuovo rispetto a quello usato per la guerra del Golfo, quando lì disse insieme ad Habermas che tutto sommato era giusto quell'intervento perché si giustificava non in nome di una legalità del passato, ma di una legalità a venire, di una legalità del futuro. Quindi usò un argomento in qualche modo hegeliano, un argomento che partiva dalla effettività. Beh, Bobbio anche lì faceva poi l'uomo del dubbio, come ha sempre fatto, perché poi non è vero che la brutalità si trasforma in diritto. È tutta una sfida da dimostrare questo. Quelle azioni saranno giustificate se si saranno trasformate in diritto e quindi avranno avuto la capacità di dare vita ad una nuova legalità e a una nuova legittimità. Quindi non è mai una giustificazione della forza in quanto tale. Anche quando poi giustificò, quando meglio, prima aveva giustificato la guerra del Golfo, lui subito inserì questi argomenti. Disse il fatto che quell'intervento sia giustificato perché c'erano stati anche degli atti delle Nazioni Unite che lo giustificavano. Questo poi non vuol dire che la guerra sia giusta in definitiva, perché ci sono anche gli elementi della legalità e della efficacia che contano molto nella valutazione di una guerra. Bobbio non nascondeva ovviamente il valore della forza e il legame, e questo è un tema cruciale del pensiero di Bobbio, il legame che c'è tra forza e diritto, ma lui lo vedeva in maniera molto hobbesiana, e il vero autore di Bobbio è Hobbes, e il diritto serve proprio per concentrare l'uso della forza e per evitare che se ne faccia un uso arbitrario.
Ecco, si è parlato di diritto come regolatore della forza e non come strumento a uso della forza. Riprendendo le notizie, il notiziario lanciato pochi minuti fa dal collega Enrico Bianda, si parla di imponenti misure di sicurezza in una realtà, guerra in un'altra realtà, valutare l'ipotesi di inviare truppe sul fronte in un'altra realtà ancora. Allora, Giancarlo Bosetti, il tema del diritto sembra essere lasciato in disparte in questo momento. Cosa ne pensa?
Sì, ha fatto bene Tommaso Greco a chiamare in causa anche Hobbes, diciamo, per mettere un limite all'hegelismo realistico, super realistico di Bobbio. È vero, Bobbio non rinunciava, in fin dei conti Bobbio rimane un neoilluminista, la sua ispirazione kantiana è molto chiara, e l'idea appunto del dovere dell'intelligenza di pensare, immaginare soluzioni terze che si elevino sopra i contendenti o che intervengano dove c'è una violazione del diritto, è caso molto più difficile, perché come gli ricordava Cassese, diceva guarda che non c'è nella carta dell'ONU non c'è scritto che l'ONU interviene dove viene violato il diritto, altrimenti avremmo continui interventi, dice, se non ci piace il modo in cui in quel paese fanno le elezioni, non facciamo allusioni alla Russia di oggi. E beh, non è che l'ONU può decidere di intervenire con le armi per introdurre elezioni più regolari, perché lì c'è una violazione dei diritti dell'opposizione, visto che gli oppositori vengono uccisi. Non c'è. Quindi la posizione di Bobbio indicava uno sforzo da farsi, però, perché si potesse regolare con terzietà. Questo rimane un ideale da perseguire. Diversa era la posizione, per esempio, di Michael Walzer, con cui per tanti aspetti andava d'accordo. Walzer diceva, proprio a proposito dei Balcani e dei bombardamenti del 99, quando ci sono delle violazioni così gravi, rischio, facciamo una lista, adesso non tiriamo in campo la parola genocidio, altrimenti finiamo in gravi difficoltà, ma quando ci sono dei massacri in corso, delle dimensioni in cui erano in corso nei Balcani, è giusto che intervenga chi sta lì vicino. Infatti, dicevo, ha già fatto bene l'Italia ad aiutare l'azione degli americani, anche se questa volta non c'era la copertura dell'ONU. L'ONU non ha dato copertura, non ha messo il suo marchio sui bombardamenti sulla Serbia. Eppure, diceva Waltz, e con lui anche Bobbio, con quegli argomenti più meno definitivi che ho detto prima, della Guerra Santa, approvava questo intervento. Guerra Santa poi diventò addirittura un libretto provocatorio che facemmo con le sette, tutta questa sollevò una grande discussione che ancora si trova ancora tutta in archivio su Reset. Se uno googla Bobbio Guerra Santa, esce fuori tutta quanta questa discussione.
Professor Greco, ma come allora seguire la pace? Come coinvolgere organismi sovranazionali? Troviamo nelle pagine del lavoro di Bobbio una possibile risposta a quanto sta succedendo ad esempio in Ucraina?
Come dicevo prima, Bobbio era l'uomo del dubbio. Non so se avrebbe detto qualche cosa di fermo e di convinto fino in fondo, però avrebbe certamente affermato innanzitutto la necessità di rispondere alla prepotenza, su questo sì, però avrebbe anche richiamato le istituzioni internazionali alle loro funzioni, avrebbe insistito per esempio sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti del diritto, e bisogna ricordare in questo caso, sembra scontato ma purtroppo non lo è, bisogna ricordare che il diritto non è solo una risposta sanzionatoria ad un illecito, il diritto è anche insieme di diritti e di doveri reciproci, e sono una serie di compiti che le istituzioni internazionali hanno, perché se riduciamo il diritto solo alla risposta della forza, allora perdiamo tutto ciò che in realtà il diritto cerca di fare quando regola i comportamenti non solo degli individui ma anche degli stati. Su questo per esempio l'allievo di Bobbio che si è occupato di questi temi, cioè Luigi Buonanate, ha insistito sempre moltissimo sui doveri degli stati, e Bobbio avrebbe certamente richiamato anche l'essenza dei tre articoli definitivi della pace perpetua di Kant, che prima veniva ricordato, che non è affatto un'utopia. Kant metteva in linea una serie di strumenti che andrebbero sempre più, come dire, incentivati e realizzati, e che si tengono insieme, cioè la promozione dei diritti, la promozione della democrazia. Bobbio, per esempio, sicuramente avrebbe chiesto come mai in tutti questi anni alcuni dittatori, compreso quello con cui abbiamo a che fare ultimamente, sono stati rafforzati dalle democrazie occidentali anziché essere minimamente criticati. E perché non si deve arrivare solo all'ultimo momento, quando si deve decidere se spingere il bottone per la guerra nucleare, bisogna capire anche cosa si è fatto prima. Non, ovviamente non per responsabilizzare l'Occidente, ma per dire che forse dovremmo credere nei nostri valori non solo al momento di difenderli con le armi, ma nel momento in cui questi valori possono crescere nel mondo. E questo va nella direzione del pacifismo giuridico di Bobbio, che ripeto è un pacifismo a tutto tondo, non è solo concentrare l'uso della forza, ma è costruire le condizioni per un ordinamento giuridico legittimo basato su quella triade che Bobbio ricordava sempre, cioè pace, diritti umani e democrazia.
Ecco, professor Greco, resto a lei, lei ha anche curato un lavoro su Simone Weil, curare il mondo con Simone Weil, sempre per i tipi di La Terza. Nell'indice si scopre che Norberto Bobbio è il nome più citato. Quali sono le analogie tra questi due grandi pensatori del Novecento?
Beh, la cosa singolare è che intanto erano nati nello stesso anno. Sembra incredibile, perché Simone Weil poi è morto a 34 anni nel 1943, mentre Bobbio, sappiamo, è morto solo 20 anni fa. Sono due autori molto distanti per quanto riguarda il tema del diritto e della giustizia. Però è curioso che Bobbio sia il più citato nel libro, perché mi è servito molto proprio per fare un'analisi spesso dei passaggi weiliani su temi che sono anche bobbiani, il tema appunto del diritto, della giustizia, della legittimità, del potere e così via. Però c'è una singolare e bellissima spazio, un singolare bellissimo spazio di sovrapposizione tra questi due autori, ed è il tema della mitezza e della debolezza. che è un tema che Simone Weil usa ovviamente per criticare proprio l'idea della forza che si esercitava in quegli anni, ma che secondo lei domina dovunque nel mondo, e che Bobbio anche riprende attraverso quel bellissimo elogio della mitezza, mitezza che per Bobbio non è una caratteristica, una virtù politica, ma che io mi sono sforzato in questo libro, proprio leggendolo in connessione con Simone Weil, di portare anche sul piano della riflessione politica.
Ricordo a chi è all'ascolto questa mattina che ci stiamo occupando di Lezioni sulla guerra e sulla pace, il libro di Norberto Bobbio, edito dalla Terza, che riprende materiali appunto pubblicati originariamente nel 1965 per la cura di Tommaso Greco, nostro ospite. Un'ultima domanda la vorremmo porre a Bosetti. Lei discuteva con Bobbio di questi temi? Ci ha raccontato di dibattiti pubblici, che sono ancora disponibili sul sito di Rese. Manca un interlocutore come lui nell'attuale dibattito su diritto, giustizia, pace e guerra?
Altro che se manca, diciamo, sì, ci sono ancora dei autorevoli pensatori di riferimento, come si usa dire, grandi vecchi, ci restano Michael Walzer, che continua a parlare anche di questa guerra, così come continua a parlare del Medio Oriente con parole molto sagge, molto equilibrate. Però ci manca qualcuno come Bobbio, che aveva la capacità di sollevarsi e di guardare il presente e noi stessi e lui e se stesso, come dire, da una certa altezza. Lui lo chiamava il terzo occhio. E lui era un formidabile terzo occhio che serviva a tutti noi. Oggi i commentatori, gli interlocutori, gli intellettuali che sentiamo parlare sono per lo più molto partigiani, come si dice, come dicono gli americani, hanno una loro agenda. Ecco, l'agenda di Bobbio invece era sempre molto terza, no? Si schierava poi per la pace, prendeva posizione, ma sollevava sempre il dubbio, riusciva a guardare più dall'alto, e questo dava più autorevolezza, oltre che forza intellettuale, alle sue parole. Ecco, noi adesso il terzo occhio dobbiamo cercare di darcelo da soli, e questa è la nostra situazione di oggi.
Grazie a Giancarlo Bosetti, giornalista e scrittore e direttore della rivista di cultura politica Reset, e grazie al professor Tommaso Greco, curatore del libro Lezioni sulla pace e sulla guerra, edizioni La Terza, e professore ordinario di filosofia del diritto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Allora, noi ci fermiamo qui ringraziando ancora i nostri ospiti.
Grazie
Alessandro,
a voi.
grazie. Per questo.
Arrivederci.
A risentirci molto presto ad entrambi. Alessandro, grazie per questa settimana che abbiamo trascorso insieme qui ai microfoni.